Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
L'enciclopedia dei videogiochi presenta gli imperdibili per PlayStation 2. Oh, ed eccoci qua con la PlayStation 2, un'altra delle console che abbiamo avuto io e Yuga e che ci siamo divertiti a spulciare con i vari titoli catalogo che uscivano, tanti titoli budget abbiamo giocato al tempo perché eravamo squattrinati, ma sicuramente ci sono alcune gemme nascoste o comunque giochi poco conosciuti che vogliamo segnalarvi negli imperdibili. Vi ricordiamo come sempre che avete la possibilità di dire la vostra mandandoci un vocale direttamente su enciclopediadeivideogiochi.it. Ma ascoltate bene. Partiamo con il botto con un gioco che è uscito a fine vita di questa console, ovvero Total Overdose e Gunslinger Tale in Mexico, un gioco che magari molti di voi si ricordano perché in Italia ha avuto un successo abbastanza altalenante, ma che anche Yotobi ha trattato in uno dei suoi video, un gioco pubblicato da Eidos e fatto da Deadline Games, un'azienda abbastanza sconosciuta ed è un clone in un certo senso di Grand Theft Auto perché è un open world in cui abbiamo una storia ambientata nella malavita, in questo caso malavita messicana, e il gioco è puramente messicano, quindi ricorda anche i film dello stesso Rodriguez, tra cui il Mariachi, Desperado, C'era una volta in Messico, che sono quelli della trilogia del Messico, che se non avete visto vi consiglio insieme a questo gioco. Questo è un gioco particolare perché mette via tutte quante le parvenze di realismo che può avere. La storia è ambientata in Messico con questo padre che è un agente della DEA che viene ucciso, ma viene insabbiata la cosa perché sembra che si sia ucciso tramite overdose. Sono i due figli ad indagare, due fratelli gemelli. Prima nella versione tutorial usiamo il padre, poi useremo brevemente nella storia il fratello Tommy, che è anche lui agente della DEA, per poi spostarci sul vero protagonista, ovvero Ramiro Ram, che sarebbe un ex galeotto che diventa, essendo uguale al fratello, diventa lui il sostituto perché Tommy si riesce a sopravvivere ad un attentato ma rimane in sedia a rotelle per tutta la durata del gioco. Interessantissimo perché è molto tamarro, la musica di sottofondo fatta dai Molotov soprattutto, che è un gruppo che conosco molto bene e che magari qualcuno di voi si ricorderà perché alcune delle canzoni ci sono all'interno della serie Breaking Bad. Un gioco particolare pieno di mosse speciali e di elementi tamarri, ecco, tanto tanto tamarro, sia il protagonista per come è disegnato sia per quello che succede, perché ad esempio abbiamo il bullet time di Max Payne, quindi possiamo rallentare per fare delle scene più eclatanti per uccidere nemici. Abbiamo un sistema di punti che è uno score con moltiplicatore alla Devil May Cry per fare le scene sempre più interessanti, e man mano che facciamo punti sblocchiamo missioni che si dividono tra missione storia e challenge. Ce ne sono veramente tante in questo mondo, comunque è open world. Queste challenge che ci permettono di sbloccare varie abilità, quindi c'è un sistema un po' di livellamento sia dell'energia che della barra dell'adrenalina che serve appunto a far partire il nostro bullet time, sia di quelle che sono le mosse loco, le mosse speciali che avranno attratto tantissimi, che sono citazioni appunto dagli stessi film del Mariachi, con il fatto che abbiamo l'invincibilità e ci appaiono due casse da chitarra con dentro il mitragliatore e spariamo con quelle, o ad esempio possiamo fare il toro e metterci a correre addosso ai nemici per buttarli fuori, o metterci una maschera da wrestler messicano, eccetera eccetera eccetera. Quindi veramente di elementi della cultura messicana ce ne sono tanti, è tanto irriverente questo gioco e non ha nessuna parvenza di essere serio, ma fa proprio del suo essere sopra le righe un punto di forza, che una campagna abbastanza breve, sicuramente un gioco godibile, ve lo consiglio se avete voglia di farvi quattro risate a suon di cazzotti e colpi di pistole e uzzi in tutte e due le mani mentre volate giù da palazzi eccetera eccetera. Bellissimo da quel punto di vista, e belle anche i combattimenti che avvengono sulle macchine, quindi hai la possibilità di lanciarti al momento giusto da una macchina, far esplodere la macchina nel tempo giusto. Immaginate tutte le scene dei film di John Woo che sono piene di coreografia, anche qua possiamo farle, possiamo realizzarle in un titolo molto molto accattivante.
Siete fan di Kenshiro, dei film di Bud Spencer e Terence Hill e dei personaggi demenziali tipici degli anime giapponesi? E allora non potete fare a meno di God Hand, un gioco molto divertente ma anche molto difficile. È praticamente un picchiaduro con alcuni elementi RPG ambientato in un'ambientazione western, dove il nostro protagonista, chiaramente ispirato a Kenshiro e Ken il guerriero, deve farsi largo attraverso dei punk, anche questi tipici di Kenshiro, ed ha un potere particolare, ovvero la God Hand. Uno delle sue braccia è infatti, ha dei poteri mistici che gli permettono di combattere anche le forze del male formate da demoni e mostri di ogni tipo. La trama è molto lineare e anche abbastanza demenziale, perché alcuni personaggi veramente sono molto divertenti e anche le loro azioni sono sconsiderate. Cito ad esempio personaggi ispirati ai Power Ranger, ma anche ai vampiri di Castlevania, e alcuni personaggi che sicuramente riconoscerete dai canoni degli anime giapponesi. Il gioco, come dicevo, è molto difficile, e questo si vede già dal trailer che avevano fatto uscire per il lancio del gioco, perché questo gioco è veramente difficile. Non è solo un picchiaduro senza troppa strategia, ma ci sarà la possibilità di schivare i colpi dei nemici che colpiscono davvero forte, e la nostra energia diminuirà considerevolmente e dovremo stare attenti. La cosa che rende veramente interessante questo gioco, oltre alla tematica e al clima leggero e demenziale, è il sistema di combo. Infatti il nostro personaggio avrà a disposizione una serie di mosse che verranno sbloccate trovando delle carte nei vari livelli e ci permetteranno di formare le combo. Infatti potremmo assegnare a ogni combinazione, a ogni tasto, dei colpi differenti, più o meno veloci e più o meno efficaci. Sarà quella la componente che ci permetterà di andare avanti nel gioco, oltre a che delle super mosse che potremo caricare trovando degli appositi artefatti, e anche queste molto divertenti e molto fuori dagli schemi, fuori dalle righe. Ci sarà il classico calcione che spiegherà i nemici nel cielo facendoli sparire con il classico bling nel cielo. Un gioco che consiglio davvero per divertirsi anche in compagnia, perché anche solo guardare lo svolgersi del gameplay è molto divertente, ma che comunque lascia una certa strategia e difficoltà, perché magari non ai livelli di Dark Souls e giochi del genere, però una bella sfida molto divertente.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile. Un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Abadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Vieni a parlare con noi su Telegram t.me/enciclopediadivideogiochi, il gruppo ufficiale pieno di appassionati dei videogiochi di tutte le età. Un gioco che sicuramente merita di stare tra gli imperdibili è Chaos Legion, pubblicato da Capcom, quindi uno si aspetta che sia super famoso, super dappertutto, e invece è un gioco che è abbastanza di nicchia e quasi nessuno lo conosce. È un hack and slash in terza persona del 2003, pubblicato sia su PlayStation che su PC, ma su PlayStation 2 devo dire che mi ha divertito tantissimo, perché inizialmente ho giocato una demo per poi acquistare il gioco completo, e nonostante la storia sia abbastanza banalotta e parli di cavalieri serie di alla Devil May Cry, chiamiamolo così, con questi cavalieri. Il protagonista si chiama Sig e combatte contro Victor Delacroix, che sarebbe il campione cattivo, quindi questa rivalità che abbiamo durante il gioco, buoni contro cattivi. La cosa che stupisce di più di questo gioco è il sistema delle legioni, ovvero un sistema, se conoscete le bizzarre avventure di JoJo, di stand, quindi di spiriti che vengono in tuo aiuto, che sono proprio delle legioni, quindi non è uno solo, ma sono fino a 10, se non mi ricordo male, personaggi che combattono queste orde di nemici che arrivano proprio ad orda. Quindi tu hai un schema che vai a proseguire, poi ogni tanto ci sono delle arene, arrivano i nemici, tu combatti una serie di nemici tutti quanti insieme e ogni tanto puoi tirare fuori queste legioni molto particolari, molto diverse, ed è quasi un sistema di summon alla Final Fantasy, per capirci, in cui abbiamo delle cose che fanno danno, delle cose che ti assistono, degli incantesimi, degli attacchi, delle difese molto interessanti, e dà un po' di tattica perché puoi comandare queste legioni per fare in modo di gestire un po' meglio il territorio. La cosa che mi piace molto di questo gioco è proprio il sistema di costruzione di queste legioni, che sono prese molto da quelli che sono i peccati capitali, più o meno, diciamo di sì, perché c'è Tanato, che è la cosa più forte, ma ad esempio c'è l'arroganza, la malizia, l'odio, la colpa, eccetera eccetera. Non sono proprio i peccati capitali, ma ciascuno di essi ha una cosa particolare. Ad esempio malizia attacca dalla distanza perché ha degli archi, o l'arroganza ha uno scudo e quindi ti difende, eccetera eccetera. L'ho trovata interessante da quel punto di vista, nonostante nella versione PC abbia preso uno score molto molto basso, probabilmente la conversione non è granché. La versione PS2 merita parecchio, secondo me, perché vi dà delle ore di gioco molto interessanti, con anche tutti gli elementi RPG che ci sono all'interno. Dicevo, storia abbastanza dimenticabile da quel punto di vista, peccato che non sia un gioco che ha ricevuto seguiti o comunque remastered, o meglio anche semplicemente un gioco riedito con una storia che nasce inizialmente, tra l'altro, da una novella molto interessante che vi consiglio anche di leggere, di Ubukata. Credo sia pubblicata solo in inglese, però l'ho letta ed è molto appassionante anche quella.
Un gioco che porto particolarmente nel cuore della libreria PlayStation 2 è Killer 7, un gioco sviluppato dal team di Suda Goichi, famosissimo Suda Goichi, che in questo gioco si sbizzarrisce con tematiche molto serie e raccontate molto bene, anche se a volte un po' criptico. E infatti i personaggi hanno tutti dei caratteri molto particolari, e a partire dal protagonista, o dai protagonisti, ovvero i Killer 7, i 7 personaggi del team di Harlan, ognuno con le proprie caratteristiche tipiche che serviranno per passare i vari livelli che compongono la storia di questo gioco. Il gameplay è molto particolare perché non ti lascia così tanta libertà di movimenti, infatti le scelte che potremo fare sarà solo la direzione in alcuni bivi che ci saranno nei livelli, e per il resto saremo confinati a un movimento in avanti e indietro molto lineare. Quello che ci verrà molto da utilizzare sarà il mirino, la vista in prima persona, per mirare meglio ai nemici, che sono queste entità che devono essere colpite in determinati punti per poter essere sconfitte più velocemente, perché sono molto insidiose e anche molto varie. Vengono presentati un sacco di varianti e, come dicevo, i personaggi, anche i personaggi non giocati ma ricorrenti, sono a loro modo memorabili, perché nella loro assurdità e anche in quello che dicono non subito traducibile, in realtà sono parte integrante di questo gioco e ne arricchiscono veramente tanto la storia. Inoltre ve lo consiglio vivamente di giocare per il finale. Adesso io non spoilerò nulla perché voglio lasciarvi proprio il piacere di giocarlo, ma il finale penso sia uno dei più belli e più introspettivi che abbia mai visto in un gioco del genere, che non è un RPG. Graficamente molto accattivante perché usa il cel shading, che in quegli anni nella PS2 veniva usato non su molti giochi, ma che dava già i suoi frutti con titoli anche come 13, il sparatutto in prima persona. Le tematiche attraverso molti livelli sono molto spirituali ma anche molto politiche. Infatti per un gioco del genere, che comunque è divertente perché anche qui, essendo comunque di matrice giapponese, c'è il suo tasso un po' di demenzialità, però sono tematiche che Suda e il suo team sono stati molto abili nell'inserire, rendendo questo prodotto davvero a tutto tondo. Infatti è uno dei miei giochi preferiti in assoluto, ma in particolare della PlayStation 2.
E chiudiamo questo trittico della violenza con un altro gioco che si chiama Spartan Total Warrior, uno spin-off di Total War pubblicato da Sega e sviluppato da Creative Assembly, quella che sta appunto dietro la serie Total War, ma di Total War non c'è nemmeno una traccia, perché questo è un gioco in terza persona, un altro hack and slash uscito nel 2005, quindi ancora a fine vita per quanto riguarda questa console, che ci vede protagonisti come un guerriero spartano alle prese con la guerra contro i romani, ma i romani non hanno mai battuto o combattuto gli spartani, infatti questo non è un gioco assolutamente accurato storicamente, e questa è anche una sua caratteristica molto positiva, perché in questa maniera viene data libertà a creare questo mondo dove ci sono gli spartani, che sono molto più avanzati tecnologicamente rispetto a quello che sono stati storicamente, che affrontano l'imperatore Tiberio, che è vissuto anche in un'altra epoca, quindi completamente fuori, ma che in un certo senso dà la possibilità e libertà di tirar fuori anche miti, leggende, mischiarle alla magia e alla tecnologia in maniera interessante. Non stiamo parlando di tecnologia avanzata, stiamo sempre nell'antichità, ma diciamo che ci sono delle armi d'assedio improbabili eccetera eccetera che sono molto interessanti. Ci sono Castore Polluce, c'è Ares, quindi c'è parecchia di mitologia greca, che è un'altra delle mie passioni. Abbiamo anche dei miti come la Medusa e il fatto che possiamo usare armi diverse credo sia un punto veramente di forza. Il sistema di combattimento assomiglia un po' a Dynasty Warriors, quindi con tantissimi nemici a schermo contemporaneamente, guerre abbastanza complesse, e noi che abbiamo un personaggio da poter guidare, ma ci muoviamo molto all'interno dello spazio con tantissime truppe da poca energia. Ed è una cosa molto interessante, dicevo, il sistema delle armi, perché partiremo con una spada e uno scudo inizialmente, ma poi potremo utilizzare anche contemporaneamente l'arco, due spade, un martello e una lancia, la lancia di Achille tra l'altro, che riusciremo a trovare ad un certo punto del gioco. E in questo caso è molto puzzle in un certo senso, cioè alcuni nemici sono più suscettibili ad un'arma rispetto ad un'altra, e quindi sarà nostro compito dover cambiare continuamente arma per trovare quella giusta da utilizzare contro il nemico mentre ci muoviamo, mentre evitiamo gli attacchi. In un certo senso la telecamera è anche abbastanza zoomata all'indietro per farci vedere un po' il campo di gioco piuttosto che la singola unità, quindi bellissimo da quel punto di vista. Ci sono anche i barbari, i non morti dentro il gioco, quindi c'è tantissima roba. Il gioco è anche doppiato completamente in italiano e le voci ti danno quella sensazione proprio di onnipotenza ad un certo punto del gioco, perché il personaggio cresce, livella man mano che va avanti e ti dà la possibilità anche di affrontare, oltre alla fase di storia, ci sono delle arene molto interessanti per poter imparare varie combo, vari attacchi. Dicevo, doppiato in italiano e con questo senso di onnipotenza, anche perché stiamo parlando di prima dell'uscita del film 300, che darà nuovo lustro all'icona degli spartani, e però hanno delle origini simili. Mentre 300 il film deriva dalla graphic novel, che a sua volta deriva dal film 300 Spartans, questo film sembra essere un po' un'ispirazione per questo iniziale, per questo gioco, che però appunto poco dopo comincia a avere questa libertà espressiva molto interessante per un gioco veramente figo.
L'ultimo gioco che voglio consigliare per i possessori di PlayStation 2 o anche a chi non dovesse averla, per recuperarlo anche solo per questo gioco perché è veramente così bello, è Rogue Galaxy. È un JRPG dagli stampi action. Il combattimento infatti non è a turni ma è in tempo reale, anche se ci sono gli elementi per cambiare la tipologia di approccio ai vari combattimenti mettendo anche il gioco in pausa, quindi è un altalenarsi di JRPG e action RPG. Questo gioco è fantastico perché graficamente è veramente valido, infatti anche nel 2015 è stata riproposta una versione migliorata per la PlayStation 4, a dimostrazione che questo gioco veramente merita. I personaggi sono molto caratterizzati in questa storia che parla di pirati spaziali. È una space opera in salsa pirati, perché il nostro protagonista è un po' Luke Skywalker, perché questo gioco prende molto da Guerre Stellari, ma veramente riesce a realizzare una storia molto interessante, molto profonda, perché ancora prima di Mass Effect qui ci si poteva spostare con col nostro galeone galattico attraverso vari pianeti alla ricerca di tesori e al prosieguo delle nostre avventure come pirati spaziali. I personaggi, come dicevo, sono molto caratterizzati, molto variegati, e ci permetteranno di sfruttare le molte abilità che potremo sbloccare. Anche qui c'è un sistema di livellamento delle armi, ma una cosa veramente interessante di questo gioco è anche il sistema di crafting delle stesse armi, degli stessi equipaggiamenti. In questo caso sarà un laboratorio all'interno della nave che noi potremmo costruire letteralmente mettendo vari pezzi e costruendo una specie di flowchart informatico ma con pezzi meccanici, e mettendo i vari materiali potremmo sbloccare armi sempre più potenti, e come nei classici RPG di stampo giapponese ci sono sempre le armi super speciali, infatti ci sono 7 spade stellari che renderanno questo gioco davvero spettacolare, perché ogni arma è veramente ben definita, partendo dalle armi più piccole fino a armi letteralmente giganti, grandi quasi quanto un'astronave. Un gioco davvero ottimo sotto tutti i punti di vista, come dicevo, graficamente, ma anche il comparto audio, ha delle musiche veramente ben arrangiate, i personaggi sono memorabili, il gameplay è veramente fatto bene, e la cosa che apprezzo sempre è che non in tutti i giochi succede che i personaggi cambiano in base all'equipaggiamento con cui vengono gestiti, infatti più delle volte sono con l'assetto standard. In questo caso qui l'ho trovata una chicca molto interessante, anche per il design molto vistoso e molto colorato delle armi e degli equipaggiamenti, quindi lo consiglio vivamente. Non parlo molto della storia perché davvero è un'esperienza, una vera e propria space opera fatta a puntino per i videogiocatori e soprattutto della PlayStation 2.
Conoscete altri titoli per PlayStation 2 che meritano di entrare in questo elenco, soprattutto se sono di nicchia e poco conosciuti? Segnalatecelo direttamente su Spotify nei commenti, oppure mandateci un vocale. Trovate il link su enciclopediadivideogiochi.it.